Vediamo un paio di foto per iniziare. Quali differenze notate in queste due foto, tra queste due foto? Sono uguali, uguali? Una è ferma, una è in movimento, una è parcheggiata. Sono sempre due Ferrari rosse, questa è bella. Come? Uno c'ha lo spoiler, sì, una è la versione più sportiva, l'altra più elegance. Sì, modelli diversi, uno sulla strada, uno in pista. Però non la stai guidando tu. Quello che volevo far notare in un modo specifico era proprio che una è ferma e l'altra è in movimento. Quale delle due vi sembra che stia raggiungendo lo scopo per la quale è stata costruita? Quella in movimento? Quale sensazione vi darebbe sapere che qualcuno ha comprato una Ferrari e la lascia costantemente parcheggiata in garage? È un intenditore, qualcuno dice un po' fuori di testa con altre parole. Come? Dice rende di più che i soldi in banca e lasciarla lì. Però come, uno spreco, qualcuno dice? Qualcuno dice se la lascio lì mi frutta perché nel tempo vale. Però non è tanto bello, no? Come Mara? Vuole farsi dare. È che se la tiene in garage non li... nessuno gliele fa le aree, quindi è meglio portarla fuori, no? Non scopre le sue potenzialità. Io, anch'io, al di là del fatto che prende valore nel tempo, però anch'io condivido abbastanza la sensazione di uno spreco. Un po' svalutare qualcosa che è prezioso e bello, non goderselo. Questa è un po' anche la mia sensazione. E questa sensazione dovrebbe essere quella che dovremmo avere anche nel vedere dei credenti fermi, dei credenti in sosta. E la domanda stamattina è se siamo credenti in sosta o discepoli in cammino. Settimana scorsa Dino ci ha chiesto di fare bene i calcoli per valutare se vogliamo essere discepoli di Cristo e nella settimana con le cellule abbiamo riflettuto anche su questo. Quali sono gli ostacoli maggiori che ci impediscono di essere discepoli in cammino? Forse ne avete parlato nelle cellule. Cos'è emerso? O anche adesso, che cosa vi viene in mente? Cosa ci ostacola? Il nostro ego, noi stessi, il nostro atteggiamento, quindi. Forse l'educazione. La conoscenza, com'è? La pigrizia, la volontà, la decisione di farlo, a volte un po' la paura, forse il fatto che mancano delle persone che ci possono aiutare in questo senso, a volte superficialità di quello che crediamo, a volte mancanza di informazioni, di conoscenza. Sono tutte cose reali e chi più chi meno nelle nostre vite le affrontiamo. E forse dobbiamo chiederci anche quali motivazioni ci vorrebbero per cambiare da discepoli o da credenti in sosta a discepoli in cammino. Proviamo ad usare una bilancia. Da un lato ci sono tutte le cose che ci bloccano, che abbiamo appena detto, le incertezze, le difficoltà, abbiamo ricordato stamattina la settimana difficile, i pensieri, lo stress, e sono tutte cose che oggettivamente abbiamo. Dall'altro lato della bilancia, per cambiare il peso, che cosa possiamo mettere? Di cosa abbiamo parlato anche stamattina? La gloria del Signore, la gioia, quello che Gesù ha fatto, la fiducia in Dio e il suo amore, la sua santità, l'ubbidienza, il fatto che ci dà un senso nella vita, il fatto che ci ha dato lo Spirito Santo e degli strumenti concreti, ci ha dato ogni cosa sufficiente e necessaria per poter fare questo cammino e trovare un senso nella nostra vita. Una scelta che ci porta a vantaggio, che ci dà soddisfazione e che gli porta gloria. Queste sono le motivazioni che ci fanno sentire più leggero i pesi, le difficoltà. E essere credenti in sosta vuol dire considerare il peso nel piatto dei problemi e delle difficoltà più pesante di quello che c'è dall'altra parte. Vuol dire che non riconosciamo che Dio può cambiare la nostra vita. Vuol dire che sì, lo sappiamo, lo diciamo, ma forse non lo viviamo concretamente. Vuol dire che forse viviamo una vita un po' disorientata, senza trovare il vero senso di quello che facciamo, trovandoci sempre magari un po' fuori posto o non sempre concretamente appoggiati da Dio. Difficoltà a volte nelle relazioni. Questa sensazione un po' così. E essere un discepolo in cammino non rende la vita più facile. Non è qualcosa che tutto meglio, tutto bello, tutto pieno di benedizioni, però la rende più equilibrata. Ha un significato chiaro, ha una prospettiva chiara, relazioni diverse, relazioni di crescita, sensazione di essere dove Dio ci vuole, sapere che Dio è al nostro fianco in quello che facciamo, sapere che Dio approva quello che facciamo, la bellezza di vedere anche sbocciare il nostro potenziale. E dopo questa introduzione così lunga, probabilmente ci stiamo chiedendo, vi state chiedendo anche, ma allora come si può camminare come discepoli di Cristo? Negli ultimi mesi io e Gianfranco abbiamo portato avanti, ci siamo alternati un po' nel Vangelo di Matteo, abbiamo letto, approfondito, studiato vari passi, e oggi non andremo avanti ma faremo una panoramica sull'intero Vangelo, o meglio fin dove siamo arrivati in questo momento. Vedremo meglio cosa significa camminare come un discepolo di Cristo, essere discepoli in cammino. Quindi in generale possiamo parlare un attimo dei Vangeli. Sapete perché i primi quattro libri del Nuovo Testamento sono stati chiamati Vangeli? Vabbè, sappiamo il senso del Vangelo, la traduzione è buona notizia. Perché non sono state chiamate biografie di Gesù? Perché dà degli elementi della vita di Gesù, però parla un attimo della nascita, un salto, qualcosa sui 12 anni, poi un salto di nuovo fine 30 anni. Non racconta la vita di Gesù, ma alcuni momenti specifici. Non è un libro di storia, perché non ci vuole raccontare qual era la situazione storica, economica, sociale del mondo giudaico. Ci sono degli elementi storici, ma non è quello il suo obiettivo. Quando Matteo, Marco, Luca e Giovanni si sono messi a scrivere, hanno capito, guidati dallo Spirito Santo, nelle loro riflessioni, che stavano portando una nuova buona notizia, qualcosa che non poteva essere inserito nei canoni letterari di quell'epoca, qualcosa di nuovo. E quindi hanno dovuto creare anche uno stile letterario nuovo, appunto, il Vangelo. La parola Vangelo, la buona notizia, era associata a notizie importanti, tipo la vittoria di un esercito, arrivava quello che correva e diceva abbiamo vinto, buona notizia, Vangelo. Veniva utilizzato per parlare delle feste importanti, il compleanno dell'imperatore. E gli evangelisti usano questa parola, assumono questo concetto per spiegare la buona notizia, la grandiosa notizia di Gesù, figlio di Dio, Dio incarnato, che ha portato la sua salvezza con la sua morte e la sua resurrezione. Questo è il motivo per cui ha preso questa parola. Però i quattro Vangeli sono stati scritti tra i 20 e i 60 anni dopo la morte di Gesù, tutti nel primo secolo. Successivamente sono venuti fuori altri Vangeli, quelli che a volte sentiamo parlare in televisione, Vangeli apocrifi, Vangelo di Giuda, Vangelo di Tommaso. Ne avete sentito parlare, vero? Avete mai provato a leggerli? Qualcuno sì, qualcuno no. Leggendoli emerge immediatamente la differenza profonda che c'è tra i Vangeli, quelli chiamati canonici, quattro, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, e quello che invece sono i Vangeli apocrifi o deuterocanonici. Per quanto vogliano farci credere, e spesso si sente questo concetto, sì, sono tutti uguali, tutti parlano di Gesù, la differenza è sostanziale. Spesso non sono in linea con la tradizione giudaica, non seguono quello che era il pensiero dell'Antico Testamento, cosa che invece i quattro Vangeli si agganciano alla tradizione giudaica, alle profezie, per esempio. Al posto di rivelare una buona notizia, spesso nascondono la buona notizia, mettendola in questa aurea di mistero filosofico, chiamato anche gnosticismo. Quindi è proprio un approccio completamente diverso. I quattro Vangeli vogliono comunicare una buona notizia, gli altri Vangeli danno qualche spunto, qualche cosa che non ha senso nel contesto storico giudaico, e quindi ci distorgono un po'. Ma perché fare quest'altra premessa, invece di entrare subito nella tematica che abbiamo visto? Questo accenno sull'attendibilità dei Vangeli è solo un richiamo al fatto che se leggiamo e presentiamo i Vangeli come parola di Dio, se ne parliamo in questo modo, dovremmo come comunità e come singoli essere consapevoli delle sue caratteristiche, essere convinti di quello che diciamo. Dobbiamo avere una concretezza della loro attendibilità per poter dire sono parola di Dio. Si potrebbe dire molto sull'attendibilità dei Vangeli, oggi riassumo solo alcuni punti. Sono attendibili perché rispecchiano il contesto storico giudaico del primo secolo avanti Cristo, dopo Cristo, scusate. Quindi la situazione politica, storica, religiosa, le difficoltà che ci sono, e lo leggiamo nei Vangeli, troviamo una storicità in questo. Sono in accordo con le rivelazioni dell'Antico Testamento, cioè profezie di 500, 600 anni prima che si ritrovano realizzate in Gesù e nei Vangeli. Si concentrano sul Vangelo di Gesù, su Gesù, sulla sua vita, sulla sua opera. I narratori, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, o erano testimoni oculari della vita di Gesù, suoi discepoli, o facevano riferimento, prendevano le informazioni, Marco, da Pietro, che era discepolo di Gesù. Quindi c'è una vicinanza anche alla fonte. I narratori non nascondono l'ottusità dei discepoli, la loro stupidità, la loro incoerenza, non cercano di esaltare un movimento, ma dicono guardate che personaggi che eravamo, perché sono poi loro che scrivono. Anche le differenze tra i vari Vangeli possono essere spiegate abbastanza semplicemente considerando il fatto che sono quattro punti di vista diversi di stessi fatti, di stessi insegnamenti. Come già detto, questo che abbiamo fatto adesso non è un aspetto fondamentale per la comprensione della predica di stamattina. Possono però rafforzare la nostra fiducia nella lettura, nella comprensione del Vangelo, e richiamarci anche la necessità di saper parlare di queste cose, di saper approfondire, di non vivere un Vangelo quasi favola, ma di mettere concretezza in quello in cui crediamo. E una delle differenze tra un credente in sosta e un discepolo in cammino sta proprio in questo atteggiamento. Credo veramente, considero importante quello che leggo per applicarlo alla mia vita, oppure sono solamente buoni consigli così, che ci vengono dati tra una cosa e l'altra? Sono un credente in sosta che legge la Bibbia quando capita, che la applica ancora meno, o un discepolo in cammino che cerca di conoscere meglio Cristo, di farlo attraverso una lettura, la preghiera, le relazioni, lo studio della Bibbia. Torniamo a Matteo. Matteo è uno dei discepoli. Era stato un esattore delle tasse, e una persona non amata dal popolo ebreo in quel periodo, perché lavorava con i romani. E guarda, ironia della sorte, quando Gesù lo chiama, tra gli altri discepoli di Gesù c'era Giovanni lo Zelota, che i romani invece li avrebbe ammazzati volentieri. Quindi due persone completamente diverse che si trovano insieme in compagnia, e che cosa li univa? Seguire Gesù. Matteo inizialmente, quando scrive, si rivolge a un pubblico di giudei. Quando l'abbiamo visto, questo l'abbiamo visto in modo particolare nei primi quattro capitoli, quando ogni momento della nascita e della vita di Gesù prima del suo inizio del suo ministero è affiancata con profezie. C'è scritto questo e con Gesù vediamo che si realizza. I primi quattro capitoli del Vangelo di Matteo si sviluppano tanto in questo confronto, proprio perché vuole portare questa buona notizia ai suoi connazionali, ai giudei. Abbiamo detto che i Vangeli sono stati scritti per comunicare la buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per la salvezza delle persone. Gesù era morto, era risorto, era asceso al cielo, erano passati un po' di anni, i discepoli avevano insegnato, anche loro si stavano avvicinando alla morte, alcuni di loro erano già morti. E quindi per questo motivo Matteo, insieme agli altri, decide: ok, abbiamo insegnato, abbiamo parlato, abbiamo raccontato quello che Dio ha fatto, si sono visti frutti meravigliosi, l'intero impero romano era stato evangelizzato o si stava evangelizzando anche fuori dall'impero romano, però forse sarebbe meglio scrivere qualcosa per farlo rimanere nel tempo, per lasciare qualcosa di riferimento per quelli che verranno dopo di noi. E quindi, guidato dallo Spirito Santo, ha incominciato a scrivere questo messaggio di salvezza. A questo punto una domanda: se il messaggio di salvezza che spesso racchiudiamo solo nella morte e nella resurrezione di Cristo, perché Matteo ha scritto 28 capitoli? Non poteva fermarsi soltanto a parlare della croce? Ha scritto azioni, parole, insegnamento, ha scritto tutto, per poi, ok, la parte della croce sono 3 capitoli, mi sembra, però 28 capitoli. A volte limitiamo la portata della salvezza di Cristo solo al momento della giustificazione, che è il momento in cui Dio, tramite Cristo, ci purifica dai nostri peccati e ci dice: adesso avete la salvezza eterna, non andate più in inferno, andate in paradiso, tanto per farla a soldoni. Non è solo questa la salvezza, è molto di più. La grazia salvifica di Cristo non coinvolge soltanto il momento in cui crediamo, ma coinvolge tutto il percorso di santificazione fino alla nostra morte o quando Gesù ritornerà. Questa è parte della salvezza annunciata da Cristo. Comprende il cammino di perfezionamento, ma anche quello che sarà l'assunzione in gloria quando saremo con Lui per l'eternità. La salvezza prende tutto questo. Il concetto della salvezza è una cosa eterna, non è solo il momento della giustificazione, ma santificazione e gloria con Dio. È molto di più. In questa portata il Vangelo è qualcosa veramente di profondo, di bello, di spettacolare. Gesù desidera che la sua grazia operi nella vita del credente in modo continuo, trasformandolo a sua immagine. E questo ci viene riportato molto spesso anche nelle altre lettere. Matteo struttura il Vangelo come un percorso di crescita, di consapevolezza, per comprendere la trasformazione che Gesù vuole fare in noi. E proviamo a vedere anche il flusso narrativo del Vangelo. Leggendo tutto il testo, quindi soprattutto se lo leggiamo consecutivamente, possiamo notare che a volte si ripetono delle frasi molto simili. Sono indicatori per capire dei cambi di sezione, dei cambi di tematica o dei cambi temporali, degli stacchi temporali. Per esempio c'è una frase, viene detto in quel tempo, in quel giorno, oppure riassunti dell'opera di Gesù. Andava in giro insegnando e predicando il Vangelo del Regno, guarendo dalle malattie, liberando gli indemoniati. Questa frase qui, con piccole variazioni, è ripetuta in vari momenti. E per esempio il triplice annuncio della passione di Cristo. Gesù dice ai suoi discepoli in 3 momenti: guarda che sto andando a morire. È come un percorso in montagna, ogni tanto camminando incontriamo le pietre miliari con scritto il chilometro, l'altezza e così via. Servono come indicatori del percorso fatto e ci rendono consapevoli appunto del cammino fatto e anche di quello che ci aspetta davanti. Nel Vangelo, oltre a queste pietre miliari, queste frasi di riferimento, ci sono dei bivi. È strutturato per creare dei momenti di scelta. Sono momenti di riflessione che pongono il lettore a dover scegliere cosa fare. E sono sempre la stessa domanda. Adesso che hai conosciuto meglio chi è Gesù, sei disposto a seguirlo come discepolo? Questa è la domanda che si ripete costantemente in tutto il Vangelo di Matteo. Proviamo a vedere questi aspetti nei capitoli che abbiamo già letto. Andiamo a Matteo capitolo 1. Lo sfoglieremo velocemente, quindi tenetevelo in mano. Capitolo 1 e 2, c'è la nascita di Gesù secondo le profezie dell'Antico Testamento. Capitolo 3, versetto 1, in quei giorni venne Giovanni il Battista. C'è uno stacco temporale di circa 30 anni. Quindi passa a un altro momento. E sono sempre poi riferimenti a profezie di 500-600 anni prima che confermano che Giovanni era il predecessore di Gesù e Gesù era il Messia che si stava attendendo. Capitolo 4, versetto 18, Gesù chiama i primi discepoli. E questo è il primo bivio per i lettori. I lettori giudei incominciavano a leggere e incominciavano a riflettere. Sembra che questo Gesù che ci sta scrivendo Matteo corrisponda alle profezie dell'Antico Testamento riguardanti il Messia. Forse che lui sia veramente il Cristo? Sono disposto a continuare a leggere per capire meglio se è Cristo oppure no, se mi dà conferma in questo. Al versetto 23, sempre del capitolo 4, c'è il primo riassunto dell'opera di Gesù. Gesù andava intorno per tutta la Galilea insegnando, predicando il Vangelo del Regno, guarendo e via dicendo. La fama si spargeva e così via. Questo è il primo momento conclusivo ed è finita la prima sezione, se vogliamo chiamarla così. 5, 6 e 7, sermone sul monte. Chi ha deciso di continuare a leggere il Vangelo di Matteo per scoprire meglio se questo Gesù è veramente quello che ci sta presentando, incomincia a ragionare sull'etica del discepolo. Abbiamo fatto degli accenni qualche settimana fa con Enrico. Un'etica che nasce da un atteggiamento, un cambiamento interiore, che si manifesta in un modo pratico, in comportamenti e in parole. È un'etica profonda e difficile da applicare. È un discepolato duro per chi vuole seguire Gesù. E come diceva Dino settimana scorsa, è proprio su questo che dobbiamo fare i nostri calcoli. Se leggiamo Matteo 5, 6, 7 e ci confrontiamo con la nostra vita, siamo disposti a mettere in pratica queste cose? Capitoli 8 e 9. Mostrano l'autorità di Gesù in vari ambiti. Anche qui vediamo le varie reazioni delle persone. Alcuni vedono l'autorità e si avvicinano a Cristo, lo vogliono conoscere. Alcuni vedono l'autorità di Cristo, di Gesù, ma si allontanano, non vogliono averci a che fare e rimangono distanti. Quindi c'è sempre una scelta nei confronti dell'autorità di Gesù. 9:35 vediamo un altro riassunto dell'opera di Gesù. Gesù percorreva tutte le città e villaggi insegnando, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. E poi ancora continua, versetto 36 e capitolo 10, c'è un altro riassunto, ma apre il concetto a una portata più grande, dove Gesù sta insegnando concretamente ai discepoli che cosa vuol dire essere sensibile ai bisogni delle persone e cosa vuol dire proclamare il Vangelo, ma facendolo nella narrativa sta insegnando anche a noi che leggiamo oggi qual è il senso, qual è la sensazione d'avere di fronte alle persone che soffrono, che le folle che sono stanche, sfinite, come pecore che non hanno pastore. Anticipo che questo mandato di Gesù, che qui dice ai discepoli andate e poi fa tutte le situazioni che incontreranno, è un inizio del mandato col quale si chiuderà il Vangelo di Matteo, il grande mandato. Capitolo 28, ultimo paragrafo, dice andate e fate miei discepoli tutti gli abitanti della terra, via dicendo. L'annuncio della grazia è parte integrante del discepolato di Cristo. Non possiamo toglierla. Capitolo 11. Questo capitolo per me è splendido. In questo momento non so, forse sto correndo e quindi non so se riesco a comunicare bene la bellezza di tutto questo percorso di crescita. È un flusso narrativo in crescendo, è un momento proprio, è una crescita costante, è una salita faticosa, difficile, perché ci sono delle riflessioni importanti, ma è come quando si va in montagna e dopo aver faticato a un certo punto alzi lo sguardo e vedi il panorama. E allora dici, beh, forse ne è valsa la pena. Questo capitolo è un altro punto di svolta profondo. La domanda è chiara ed è quella che Giovanni il Battista fa a Gesù. Sei tu il Messia? Sei tu il Cristo che stavamo aspettando? I primi lettori del Vangelo di Matteo avevano capito meglio chi era Gesù. All'inizio, capitolo 4, avevano detto, ma sì, vediamo un po' se veramente corrisponde. A questo punto hanno avuto del materiale per poter arrivare a questa domanda. Anche i lettori erano nello stesso punto, ma dopo tutto questo, veramente Gesù sei tu il Messia? Hanno visto il suo pensiero etico, la sua autorità, la sua coerenza con le scritture dell'Antico Testamento. Ora si trovano a scegliere se credere veramente che Gesù è il Messia, oppure credere che lui sia un falso. E Matteo spinge questa riflessione proprio attraverso la narrativa. Gesù risponde e conferma la sua messianicità, portando alla luce i fatti di quello che sta facendo, coerenti con le profezie dell'Antico Testamento, e finisce il capitolo 11 con un appello che sembra uscire dal testo, e non si ferma soltanto ai primi lettori, è qualcosa che arriva direttamente a noi. Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Dopo tutto questo percorso, la domanda rimane sempre la stessa. Vuoi seguirmi come discepolo? Ritorniamo alla narrazione, capitolo 12, versetto 1. In quel tempo, altro stacco temporale. Questo, in questo caso, sottolinea un passaggio di sezione. Adesso, chi continua a leggere, ha deciso di seguire Gesù perché lo ha riconosciuto come il Messia, il Cristo promesso, e quindi ha avuto conferma delle sue parole e azioni, e c'è un momento, un atteggiamento diverso da questo momento in poi. E infatti aumentano le discussioni con i farisei. Contro i farisei, contro la tradizione, abbiamo visto il capitolo 12 con Gianfranco qualche settimana fa. Matteo continua a portare avanti il suo cammino di crescita con i lettori, tramite la narrazione, e in questo momento si concentra sullo stacco dalla tradizione e dalla cultura del tempo per seguire Cristo. Non ci si può staccare dalle tradizioni, da quello che è la nostra educazione normale di tutti i giorni, se non quando abbiamo riconosciuto che veramente vogliamo seguire Cristo come discepoli. È solo adesso che può far notare la profonda differenza tra seguire delle regole religiose e seguire invece una persona. Più seguiamo Cristo, più ci stacchiamo dall'ipocrisia, dalla mentalità comune, dall'etica che ci viene, etica corrotta che ci viene insegnata da tutto quello che vediamo intorno. Con le predicazioni siamo arrivati fino a qui, i prossimi capitoli continueranno sempre prima col distacco dalla tradizione, con la contrapposizione tra la religiosità, che non è troppo distante anche dal mondo evangelico, non è soltanto verso quelli di fuori, e fa vedere invece qual è la reale concretezza, la bellezza del regno di Cristo. Seguire Gesù vuol dire liberarsi dai formalismi per scoprire la libertà del discepolato. E poi successivamente si entrerà nella sezione dell'annuncio della passione, dove si presenterà Gesù come il Messia sofferente, il servo delle persone. Quindi, riassumendo, il Vangelo di Matteo è un crescendo narrativo strutturato proprio come un percorso di discepolato graduale. È come un cammino in montagna. Alla base del cammino troviamo persone non ancora tanto convinte di chi è Gesù, e man mano che incominciano a fare questo cammino, leggendo il Vangelo di Matteo, si trovano a comprendere meglio chi è Gesù e a scegliere se continuare a crescere come discepoli di Cristo oppure se fermarsi e dire no, grazie, non fa per me, tornare indietro. Anche questa è una scelta importante, ma è una scelta consapevole e ci sono persone che lo fanno. Quindi cosa significa camminare come un discepolo? Abbiamo osservato il testo, arriviamo all'interpretazione, cerchiamo di tirare fuori qualche insegnamento. Prima di tutto Matteo ci mostra che bisogna avvicinarsi a Gesù per conoscerlo e approfondire il nostro rapporto con lui. Conoscendolo meglio ne seguiremo l'esempio, seguiremo gli insegnamenti e prima di tutto riguardano il nostro atteggiamento, il nostro modo di pensare. Cambieranno radicalmente poi i frutti. Cambiando il nostro atteggiamento, i frutti saranno un comportamento che onora Dio, delle relazioni che onorano Dio. Nell'atteggiamento e nel comportamento sono proprio le relazioni. È un discepolato che non cambia il nostro modo di relazionarci con le persone, forse non è un discepolato fatto bene. Un altro principio del discepolato, ed è un principio fondamentale che è sotto i nostri occhi ma spesso è dimenticato, è il principio della compagnia. Il discepolato non è solitario. Il discepolo per definizione, o meglio il discepolato per definizione, è un cammino a due o in gruppo. Non può esistere un discepolato da solo. Gesù ha insegnato a migliaia di persone, abbiamo visto le folle di discepoli che glorificavano, che esaltavano Gesù, però comunque ne ha scelti 12 e ha fatto un cammino particolare con loro e a loro ha affidato poi una missione. Barnaba ha discepolato Paolo e poi Marco, Paolo ha discepolato Tito e Timoteo, Aquila e Priscilla hanno discepolato Apollo e così via. Il discepolato cristiano è basato sulle scritture, ma è un percorso da fare insieme a qualcuno. Non basta studiare da soli. Il grande mandato, capitolo 28, dice andate e fate i miei discepoli. È Gesù che incarica i primi discepoli a fare altri discepoli. Questo implica che chi è discepolo di Cristo ha il mandato di formare altri discepoli e chi vuole essere discepolo di Cristo deve cercare qualcuno con cui camminare per crescere in questo discepolato. È questo il metodo che ha deciso di usare Gesù. Se non lo facciamo stiamo sbagliando qualcosa. Chi vuole essere meccanico, oltre a studiare la teoria, deve andare a lavorare con un meccanico che gli insegna i trucchi del mestiere. Chiaramente gli autodidatti magari riusciranno a fare quello che fa anche un meccanico in questo modo, però con che difficoltà? In quanto tempo riusciranno a scoprire tutti i trucchi del mestiere, quando invece potrebbero fare un percorso molto migliore andando da un meccanico più maturo? E fare discepolato non è nulla di trascendentale. Vuol dire vedersi con qualcuno, parlare del proprio cammino, confrontarsi sui progressi, sulle sconfitte, sulle difficoltà, trovando sostegno nelle sfide, incoraggiamento, aiuto, stimolo nella nostra crescita. Questo è discepolato, chiaramente tutto consapevoli che siamo dipendenti dall'opera di Dio nella nostra vita e che siamo responsabili degli strumenti che Dio ci dà per la nostra crescita. Lettura, preghiera, chiesa e via dicendo. A questo punto, secondo voi, qual è lo scopo del Vangelo di Matteo? Creare dei credenti o formare dei discepoli? Formare dei discepoli. Ogni volta che predicheremo ancora su Matteo, io e papà, ci saranno dei insegnamenti pratici, delle riflessioni concrete, delle applicazioni, ma la domanda di fondo che Gesù ci porrà sempre è: vuoi essere un mio discepolo o essere un credente in sosta? Matteo, con la guida dello Spirito Santo, ha creato un percorso di formazione graduale per discepoli e vuole stimolare un cambiamento interiore e esteriore. Questo cammino di discepolato ci vuole guidare ad avere un rapporto più profondo con Gesù, vuole portare dei cambiamenti nel nostro approccio personale alla vita, dando senso, gioia nell'onorare Dio, creando relazioni migliori. I cambiamenti interiori porteranno dei risultati esteriori. Saremo sale per insaporire e per conservare la società. Le persone ci vedranno e si troveranno di fronte a una scelta, saranno attratti da questo Vangelo pratico, concreto, che cambia la nostra vita, oppure potranno anche rifiutarlo, ma saranno consapevoli della scelta che faranno. La società sarà influenzata positivamente. Abbiamo visto già in diverse prediche come un cristianesimo profondo, radicato, ha cambiato la società. Dio si prenderà la gloria che merita attraverso le nostre azioni. Visto in questo modo, non vi sembra qualcosa di meraviglioso? Non credete che valga la pena sacrificare il nostro tempo, le nostre risorse, per seguire Cristo come discepoli? Io e Susi siamo impegnati con la scuola biblica, con eBay, e facciamo dei corsi sul mentoring, che praticamente lavoriamo sul carattere degli studenti, lavoriamo insieme a loro sul loro carattere, attraverso relazioni di crescita. Quindi lo studente con un gruppo di crescita, 3-4 persone, lavorano per stimolarsi, per migliorare alcuni aspetti caratteriali, per essere più conformi all'immagine di Cristo nella nostra vita. E in questi corsi facciamo un test, facciamo una specie di statistica. Quasi tutti sono credenti impegnati, ci sono anziani di chiesa, responsabili, pastori, servitori, ci sono persone che stanno seguendo Gesù e vogliono farlo seriamente. In questi anni ne abbiamo visti più di un centinaio, 120 e qualcosa. Tanti di loro avrebbero voluto fare il discepolato con qualcuno, pochi hanno avuto la possibilità. Secondo le nostre statistiche, meno di una persona su 10 ha avuto un discepolato in questo senso, affiancandosi a qualcuno e crescendo insieme. Nella nostra esperienza abbiamo tradotto questo dato in uno scarso impegno nell'applicazione del grande mandato di Gesù. Andate e fate i miei discepoli, si è trasformato forse in andate e fate credere alle persone qualcosa. È diverso. E purtroppo anch'io nella mia vita non ho avuto persone che mi hanno affiancato costantemente nel cammino di crescita. Ringrazio chiaramente Dio per gli insegnamenti dei miei genitori, per gli insegnanti della scuola domenicale, per quelli del gruppo giovani, però per esempio nessuno di loro mi ha mai insegnato concretamente a come leggere, applicare la Bibbia nella mia vita. Un po' per esperienza, un po' provandoci. Per questo aspetto, per esempio, ringrazio i campeggi di Pravernara, soprattutto quelli che avevo fatto con Gianni Rigamonti e Gianni Anzivino. Mi avevano dato lo stimolo, la voglia di conoscere meglio, di farmi delle domande, di approfondire. la passione per scoprire Dio tramite la lettura della Bibbia. E poi Dio mi ha aiutato mettendomi a fianco diverse persone in vari momenti, hanno fatto piccoli percorsi con me, ciò di cui avevo bisogno in quel momento, degli stimoli, degli strumenti concreti, la scuola biblica. Però credo fermamente che se avessi avuto qualcuno con cui camminare in modo costante, oggi sarei più avanti, oggi sarei più maturo, più equilibrato nel mio cammino di discepolato. Vabbè, ringrazio Dio perché in questi ultimi anni, oltre a Deborah, che è uno strumento di Dio, cioè, nel senso stimola continuamente le riflessioni, no, mi sta aiutando in questo senso nella mia crescita, mi ha dato un paio di persone col quale camminare costantemente, col quale confrontarmi nel mio cammino. E la mia speranza è che tutti quanti noi possiamo ricercare, desiderare, trovare questa benedizione, per essere discepoli maturi che seguono Cristo. Nella pratica, cosa possiamo imparare noi oggi? Allora, possiamo riassumere tutto quanto in tre aspetti: chiamata, conoscenza e compagnia. Se vogliamo essere discepoli in cammino, abbiamo bisogno di rispondere alla chiamata di Gesù a seguirlo. Non possiamo essere credenti in sosta. Tra noi ci sono sicuramente credenti in sosta da più o meno tempo. Oggi Gesù sta rinnovando ancora un invito a voi. Non rimanete fermi. Se vogliamo essere discepoli in cammino, abbiamo bisogno di conoscere meglio Gesù, applicandoci a ricercare un rapporto più profondo di preghiera, di lettura. In cellula, per esempio, stiamo usando dei fogliettini per leggere e applicare ciò che leggiamo nella Bibbia, quindi se qualcuno poi fosse interessato, chiedete ai componenti della nostra cellula: osservazione, interpretazione, applicazione e delle domande chiave da sviluppare sul testo. Se vogliamo essere discepoli in cammino, abbiamo bisogno di compagnia, abbiamo bisogno di camminare con qualcuno, confrontandoci e sostenendoci l'un l'altro. In cellula, per esempio, stiamo cercando di portare avanti questo concetto, migliorarlo nel tempo. Nello specifico, per esempio, le donne sono già tre anni che fanno un programma loro e si affiancano a gruppetti, a due, per crescere, per creare relazioni personali. E vi posso assicurare che i risultati si vedono nella loro crescita personale, nelle relazioni, nei frutti che vediamo, che sfruttiamo anche in cellula. Con gli uomini abbiamo un po' iniziato in ritardo perché siamo sempre in difficoltà noi uomini, scusate, siamo un po' più lenti. Abbiamo iniziato quest'anno con un progetto che abbiamo chiamato Progetto Spogliatoio, riferendoci al concetto di spogliatoio di sportivo, che prevede dei incontri più intimi di 3-4 persone, proprio per confrontarci sul nostro cammino di discepolato. E si stanno vedendo anche qui dei frutti. Quindi, chiamata, conoscenza e compagnia, questi sono tre aspetti che possiamo ricordare su quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato stamattina. E prima di passare qualche momento in preghiera, voglio lanciare tre sfide per ognuno di voi, di noi, per questa settimana. La prima sfida è discutere insieme nelle cellule le seguenti domande. In questo momento sono più un credente in sosta o un discepolo in cammino? Segnatevele perché poi potete arrivare già anche avendo riflettuto queste. Quali caratteristiche dovrebbe avere una persona per fare discepolato? L'ideale non esiste. Gli 11 apostoli non erano perfetti, ma hanno iniziato comunque a fare discepolato. Se desidero fare discepolato, devo scegliere e costruire un rapporto di fiducia, non è automatico. Però devo scegliere anche con chi lo vorrei fare. E si inizia. E poi, quando sarebbe meglio iniziare e che cosa ci blocca? Spesso si rimanda e diventa un cronico rimandare. Poi. Avete già scritto tutti? Seconda sfida. Chiedi ad una persona di affiancarti in un cammino di discepolato. Vi ricordate come finisce il sermone sul monte? Ce lo ricordava anche Enrico. Dopo aver sentito tutte queste cose, siete beati. E fa l'esempio delle due case costruite, roccia, sabbia e via dicendo. Anche stamattina è lo stesso concetto. Terza sfida. Leggi tutto Matteo in una settimana. Sono 28 capitoli, 4-5 capitoli al giorno, e se vogliamo includere la domenica o escluderla perché è giorno festivo, vuol dire 2 ore di lettura su 168 di una settimana. E l'ho presa larga. Sono 20 minuti di lettura al giorno per leggere tutto Matteo. Pensate di riuscire a prendere 2 ore in una settimana? Però non da soli. Ok, potete leggere da soli, però chiedete a qualcuno di trovarvi per commentarli insieme, riflettere gli spunti che avete trovato. Questo potrebbe proprio essere il primo passo per un discepolato personale, per un rapporto di discepolato. E così, automaticamente, avete già fatto sfida 2 e sfida 3 insieme. Vinto tutte e due le sfide. Allora, settimana prossima non sarò qui a fare chi l'ha fatto, perché non è questo il senso. Questo è la vostra riflessione davanti a Dio. Ancora oggi la scelta, se volete, se vogliamo essere discepoli in cammino o credenti in sosta. Padre, grazie per tutto questo. Grazie perché hai dato saggezza e capacità a Matteo di scrivere questo Vangelo. Grazie perché l'hai preservato nel tempo portandocelo fino ad oggi. Grazie perché lo possiamo leggere e avere questo strumento in più. Aiutaci a non trascurarlo, a non prenderlo come un po' di buoni suggerimenti, ma a vederlo come un'opportunità di camminare con te. Aiutaci a non lasciar vincere anche il nostro orgoglio, il nostro ego, ma cercare qualcuno con cui camminare insieme per trovare bellezza anche in questo cammino. E grazie perché continui a parlare ancora oggi. Nel nome di Gesù. Amen.